Passiamo all'oggetto numero 2 all'ordine del giorno. Approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo centro polifunzionale di protezione civile. Abbiamo scomodato il professionista incaricato, il quale è invitato a presentare il progetto ancora una volta. Grazie, grazie ingegnere.
Ok. Bene, cerco di appoggiarmi su alcuni documenti in modo tale di cercare di darvi le migliori spiegazioni possibili. Innanzitutto vi ringrazio per l'invito, è un piacere da parte mia essere in presenza, perché per chi c'era, adesso non so se tutti o parzialmente, quando ci siamo incontrati lunedì, da remoto è sempre più complesso, è sempre più difficile esprimere determinate indicazioni. Comunque, vediamo al progetto di cui stiamo oggetto, diciamo, dell'approvazione di stasera. Allora, il lotto in questione è quello che è indicato, qui tratteggiato di rosso, che sta tra via Artigianale e via da Vittorio, in questo angolo. Questa superficie è pari a circa 2000 metri quadrati e andremo a realizzare, e la vediamo qui, andremo a realizzare in parallelo a questo lato, che per semplicità lo andiamo a indicare come lato est, quindi nord, sud, est ed ovest. Sarà diciamo una sorta di elemento rettangolare, che poi lo vediamo meglio nel dettaglio, parallelo al lato est, con un'entrata principale sul lato sud di via Artigianale, che sarà l'entrata della protezione civile, e un'entrata posteriori, lato nord, in questa prossimità, per quanto riguarda i mezzi in dotazione. Quindi, vedendo questa foto, diciamo, da drone, avremo la possibilità di accedere al lotto in questa zona qui, quindi il lato sud, mentre i mezzi entreranno ed usciranno, quindi separatamente dall'entrata principale. Ecco, mi permetto, prima di vedere qualche immagine, spiegare quali sono i concetti che sono alla base della scelta, in particolare strutturale, di questo edificio. Allora, si è valutato di realizzare l'opera, dal punto di vista portante, come struttura prefabbricata. La scelta non è a caso, ma è per cercare di ottimizzare tutta una serie di aspetti. Allora, alcuni sono fondamentali, principali, i più significativi, sono quelli di poter avere degli ambienti aperti, un'unica campata, senza elementi verticali al suo interno. Così facendo è possibile avere una distribuzione quanto più flessibile e in realtà modificabile anche nel tempo. Il fatto di avere solo sul perimetro esterno del fabbricato gli elementi verticali, quindi i pilastri, si è potuto, anche grazie alla precompressione, si è potuto avere delle calate estremamente minime. Infatti abbiamo in totale 8 pilastri che tengono tutta la struttura. Perché questa scelta? Perché avendo un terreno, avendo riscontrato la presenza di un terreno con delle caratteristiche geotecniche non brillanti, diciamo un po' carenti, abbiamo la necessità di realizzare delle fondazioni profonde. Quindi, per non incidere sull'importo, ovviamente, lavori, sul quadro economico, si è deciso, anziché realizzare una struttura in opera, che avrebbe richiesto una platea di spessore significativo per evitare cedimenti differenziali, si è ritenuto di ridurre al massimo il numero di pilastri e quindi di elementi verticali che vanno a insistere sulla fondazione. Un altro aspetto nella scelta della prefabbricazione sono i tempi di realizzazione. I tempi di realizzazione permettono due aspetti. Uno, di ridurre ovviamente l'opera, i tempi per la realizzazione dell'opera, quindi raggiungere il risultato nel più breve tempo possibile. Ma anche per garantire una serie di lavorazioni, che sono le lavorazioni al proprio interno, immediatamente e a qualsiasi condizione climatica. Per spiegare un attimo meglio, un edificio prefabbricato di questo genere, una volta realizzate le fondazioni, si tratta di circa di 2 settimane di lavoro. Quindi in 2 settimane è possibile realizzare l'intera struttura, l'intero scheletro strutturale. Così facendo, immaginiamoci di trovarci poi in condizioni che potrebbero non essere così consone, no? Quindi ci sono eventi avversi, quindi potrebbe esserci la pioggia, il freddo e quant'altro. La possibilità di avere nell'arco di 15 giorni, di 2 settimane, una struttura già in piedi, è possibile poi lavorare al suo interno con tranquillità. L'altra scelta che è stata fatta è quella di ottimizzare quanto più possibile gli spazi dal punto di vista ovviamente delle condizioni in esercizio e quindi dei suoi consumi. Quindi l'idea è stata quella di realizzare questo fabbricato in 2 blocchi in continuità. Un blocco che, vediamo se adesso iniziamo a vedere una pianta, oh, lo vedete bene, perfetto. Un blocco dedicato, che è questo quadratone, dedicato alla parte operativa, diciamo centro operativo e centro di formazione e blocco uffici, e invece un secondo involucro in continuità, ovviamente, per il deposito, l'autorimessa e il deposito di tutti i mezzi della protezione civile. Anche su questo abbiamo lavorato molto, perché ci siamo fatti dare un elenco completo ovviamente di tutti i mezzi, e quelli quadratoni che voi vedete, questi rettangoloni, sono proprio tutti gli ingombri, ovviamente anche per poter realizzare gli interventi di manutenzione. Gli elementi neri che voi vedete sono i famosi pilastri di cui si diceva, e la spiegazione è la possibilità di avere degli ambienti, questi grandi rettangoli, che sono completamente aperti, così come questo quadrato è una superficie unica. Quindi si andrà ad intervenire poi solo con delle pareti, doppie pareti in cartongesso. La struttura esterna, invece... Anzi, scusate, per terminare, la struttura interna è poi realizzata con, quindi, pilastri, degli elementi che sono delle architravi, quindi delle travi a tutti gli effetti, in CAP, cioè in calcestruzzo armato precompresso, e degli elementi di copertura su 2 livelli nel blocco operativo e su un unico livello sull'autorimessa, degli elementi anch'essi chiamati a doppio T, o tegoli, che sono comunque degli elementi precompressi. Questo permette di poter stilare la campata con una luce unica. Tutti gli elementi portanti e le strutture ovviamente avranno dei requisiti di resistenza, un R120 dal punto di vista della prevenzione incendi. Per quanto riguarda invece l'involucro esterno, si è valutato la realizzazione, è valutato di realizzarlo con dei pannelli di tamponamento anch'essi prefabbricati. Gli elementi prefabbricati, però, che sono ad asse orizzontale, non a caso, sia per permettere le finestrature e la serramentistica, che poi vedremo meglio, anche per ridurre la tipologia di fondazione, perché i pilastri andranno ad appoggiarsi da un pilastro, scusate, i pannelli andranno ad appoggiarsi da un pilastro all'altro, essendo orizzontali. Se avessimo fatto la scelta di realizzare dei pannelli verticali, quindi elementi da 2,50 m che si vanno ad appoggiare in fondazione, vorrebbe dire avere dei cordoli di fondazione che non sono più cordoli, ma sono travi, andando ovviamente a... rendere meno efficiente la struttura di fondazione, anzi più che meno efficiente, più costosa. I pannelli di tamponamento sono stati a loro volta suddivisi in 2 tipologie dal punto di vista della finitura. Il blocco principale, che vuol dire il prospetto di entrata, che è il prospetto sud per semplicità, il prospetto ovest e questo piccolo elemento del prospetto nord, è stato pensato con una finitura finitura bocciardata in marmo di Botticino. mentre il lato, diciamo, nascosto, cioè il lato est, fronte capannone adiacente, e tutta la perimetrazione dell'autorimessa saranno realizzati in pannelli in cemento liscio fondo cassero. La pavimentazione interna invece dell'autorimessa è pensata come un pavimento industriale finito al quarzo grigio antipolvere. La finitura e la pavimentazione pensata invece per il blocco operativo è di una pavimentazione in legno. Detto questo, e poi entriamo invece nel merito della distributiva interna, mi permetto di farvi vedere anche l'idea un po' pensata del fabbricato. Allora, il fabbricato, che è questo quindi elemento quadrato che è il centrale operativa e l'autorimessa, che noi la vediamo in questo caso proprio dall'angolo del lotto, quindi l'angolo tra le due strade, avrà una zona, diciamo, in pavimentazione, tra l'altro è stata pensata in pavimentazione drenante, proprio per un aspetto legato all'invarianza idraulica, e una sorta di marciapiede per la movimentazione poi sia delle persone ma anche poi dei mezzi, con l'accesso sul lato, diciamo, posteriore, che dopo lo vediamo su un altro render. Quella che vedete in primo piano, che la stiamo valutando, ne stiamo discutendo ovviamente anche per le autorizzazioni, sempre con una pavimentazione drenante, e quindi permeabile, ovviamente in questo caso, è la piattaforma per un eliporto. L'eliporto è destinato all'impiego, quindi al decollo e all'atterraggio di elicotteri di classe terza, secondo le indicazioni da parte della Protezione Civile. Non ci sarà un deposito carburanti, sempre su indicazioni degli stessi, e sarà adibito ovviamente per il controllo per quanto riguarda gli incendi boschivi, come poc'anzi indicato dal sindaco. Quello che vediamo qui a lato, questa vista prospettica, è di fatto l'entrata da via artigianale, quindi il lato sud. Questa sarà l'entrata principale, un corridoio pedonale per la protezione, gli addetti alla protezione civile, i volontari, i quali poi avranno la possibilità di parcheggiare nella zona frontale le loro auto. Eccolo qua. Allora, qui vediamo meglio, invece siamo sempre sul lato sud, un po' arretrati, quindi vista dalla strada, avremo sia l'entrata, il passaggio carraio, che il passaggio pedonale per poter accedere al fabbricato. Ecco. Da questa parte, invece, questa vista prospettica ci permette di individuare la zona, invece, dell'autorimessa, sarà realizzata con questi quattro grandi portoni, con la possibilità di far accedere e movimentare tutti i mezzi, ovviamente sul lato posteriore dell'edificio, in modo tale dal punto di vista della sicurezza di tenere completamente separati i flussi delle persone che si muovono e camminano dai mezzi invece di soccorso. Quello che vedete qui come, diciamo, elemento distintivo, con un colore marrone rossastro, color della terra, è la scelta di dare maggior enfasi, maggior importanza e anche staccare la colorazione, diciamo, chiara del marmo di Botticino con un rivestimento che si è valutato in listelli di cotto. Perché anche questa scelta? Oltre appunto a un aspetto architettonico, si è deciso di scegliere, per dare evidenza e rappresentanza alla struttura, di utilizzare un materiale quanto più possibile naturale e ancor meglio anche su particolare, come si può dire, profusione da parte anche dell'amministrazione, cercare ovviamente di ridurre ed impattare quanto meno possibile dal punto di vista degli interventi manutentivi nel futuro. in modo tale da evitare di avere condizioni in esercizio che possono essere significative. Allora, tornando adesso invece al layout, per chiunque voglia magari o ha delle curiosità o vuole fermarmi, mi può tranquillamente fermare e cerco di darvi tutte le risposte. Per quanto riguarda, diciamo, la parte di layout distributiva interna, vado via in maniera abbastanza semplificata, abbastanza semplice, ma abbiamo distinto la zona del piano terra come blocco veramente operativo, utilizzato quotidianamente, quindi troverà posto la sala operativa con la possibilità di accedere in maniera diretta e con la possibilità di vedere anche immediatamente l'eliporto, da una zona servizi e spogliatoi, in modo tale che gli addetti possano entrare tranquillamente, spogliarsi, eventualmente farsi la doccia, il bagno e così via, e la disponibilità di un bagno per disabili e di un ascensore. Al piano superiore, invece, abbiamo riportato la parte relativa alla formazione. Quindi, di fatto, quando saliremo al piano superiore, troveremo la sala riunioni. Questa sala permetterà la disposizione e la presenza fino a 50 persone. La sala è anche stata predisposta in modo tale che possa sia accedere ai bagni e anche al bagno disabili, e l'illuminazione, la luminosità ovviamente viene dal retro per evitare fastidi per chi poi deve relazionarsi durante il corso. È predisposta comunque al suo piano superiore, sempre su richiesta e in base ai requisiti previsti dalla Protezione Civile, anche una zona di ristoro, quindi una cucina, e una sala di riposo per eventuali soggiorni notturni, con la possibilità di avere dai 2 ai 3 posti disponibili. Dal punto di vista impiantistico, per concludere, noi avremo solo al piano terra un piccolo locale tecnico dove prenderanno posto quadri elettrici e le batterie di accumulo per l'impianto fotovoltaico. Tutta la parte impiantistica, quindi pompa di calore, impianti e impianto fotovoltaico, saranno predisposti in copertura, quindi sulla copertura, e che sarà ovviamente, avrà la possibilità anche di poter accedere, e quindi sarà tutto a base elettrica, quindi ci sarà un impianto fotovoltaico che dovrà andare in continuità. Per quello si è pensato anche alle batterie di accumulo. E per quanto riguarda anche la copertura, oltre che la coibentazione, poi se volete vi do anche qualche altro dettaglio per quanto riguarda l'aspetto termico e acustico, e in copertura ci sarà la possibilità di accedere, ovviamente per gli interventi di manutenzione, e non sono previste linee vita, perché l'idea è quella di realizzare questi elementi perimetrali che avranno uno sporto di circa 1 metro dal piano di calpestio, in modo tale che facciano già da parapetto e non necessita quindi linee guida, per cui l'eventuale manutentore può agire in maniera tranquilla e serena per tutti gli interventi in copertura, sia sul blocco operativo che sulla copertura dell'autorimessa. Ecco, dicevo, per chiudere, dal punto di vista termico e dal punto di vista acustico, che ragionamenti sono stati fatti? Allora, in particolare, tenete presente che i pannelli che vengono realizzati in prefabbricazione sono dei pannelli a taglio termico, sono stati pensati con il taglio con un materiale poliuretano o un EPS grafitato e sarà sulla crosta esterna, lato esterno dell'edificio. Mentre il blocco relativo all'autorimessa sarà realizzato invece e anche di compartimentazione sarà realizzato con pannelli alleggeriti, e, tranne quello di compartimentazione che sarà pieno, con spessore da 20 cm. Il blocco operativo, che sarà condizionato ovviamente, quindi riscaldato, avrà anche un involucro interno, quindi una controparete interna, al momento valutata con dei pannelli isolanti, quindi in cartongesso la controparete, con al suo interno una lana di roccia, questo per poter avere uno smorzamento e un'inerzia termica dell'intera parete e anche per risolvere il problema acustico verso l'esterno. Ecco, credo di aver detto tutto dal punto di vista tecnico. Se avete necessità di qualche ulteriore approfondimento, sono qui disponibile per voi.
Magari se fa anche la precisazione in merito dal punto di vista urbanistico,
sì,
sull'inquadramento e sul...
Sì, allora, dal punto di vista urbanistico è riportato qui, diciamo, all'interno della relazione, e allora dall'estratto della tavola si è potuto constatare che il lotto in questione è suddiviso in due aree, un'area produttiva e un'area dedicata ai servizi pubblici, sì, del piano dei servizi. Allora, da quello che è emerso, si ritiene che questa sia stata, diciamo, una valutazione non corretta, probabilmente
una svista,
ecco. Quindi si ritiene di poter intervenire non in maniera significativa con una variante al PGT. Quindi con una correzione della caratterizzazione urbanistica ricadente all'interno del D1-2, cioè aree produttive raggruppate in servizi pubblici del piano dei servizi con classificazione attrezzature collettive, mentre modificare la classificazione verde attrezzato in attrezzature collettive, come previsto dall'articolo 9 qui riportato. Ecco, quindi diciamo sarà necessario in questo caso semplicemente una variazione, una modifica non significativa del PGT. Non so se sono stato... Ecco, no, non entro nel merito ovviamente del computo e del quadro economico perché è stato già discusso insomma in precedenza, però sono disponibile eventualmente per vedere se volete insieme anche i dettagli delle singole voci del computo metrico. Se vogliamo velocemente ve le illustro, le abbiamo qui, eccolo qua, vediamo se, ecco, e allora, beh, un dato che non vi ho fornito, diciamo in via indicativa, perché se volete possiamo andarlo a verificare in maniera precisa, ma stiamo parlando di circa 550 metri quadri coperti, calpestabili come edificio. Allora, dal punto di vista del computo e nello studio di fattibilità, abbiamo differenziato le voci nelle fasi di scavo e movimenti terra, stiamo parlando di circa 72.000 euro, di opere strutturali che dovrebbero incidere intorno ai 300.000 euro. Qui all'interno, ecco, mi permetto di far presente e di precisare come l'incidenza che vi raccontavo in precedenza della realizzazione dei pali, che attualmente sono valutati in 4 pali per plinto di fondazione, quindi stiamo parlando di 32 pali, riteniamo di andare intorno ai 48.000 euro. E solo attraverso la progettazione definitiva ed esecutiva, ricordiamoci che questo è un edificio strategico, quindi in classe 4, e vedremo se avremo la possibilità, almeno su alcune fondazioni, di portarci dai 4 ai 3 pali. Anche nella scelta è già stata fatta una valutazione, nella scelta dei pali, in prima battuta si pensava di realizzarli prefabbricati, quindi pali infissi, pali battuti, e poi per motivi ovviamente sia di rumorosità che di vibrazione, vista anche la vicinanza al fabbricato che abbiamo, dove ci sono delle attività che richiedono particolare precisione, si è deciso di optare per dei pali trivellati. Proseguendo poi il computo, abbiamo la parte, diciamo, di pavimentazioni nel senso di finiture, quindi di sottofondi, massetti e finitura, sia dal punto di vista industriale nella zona di officina di autorimessa che di pavimentazioni del centro operativo. Siamo intorno alle 60.000 euro, 61.300. Tre mezzature e controsoffitti 65.000, e mi permetto anche qua di precisare che tutta la zona operativa sarà controsoffittata e tutta la parte impiantistica dalla copertura passerà attraverso i controsoffitti. Le impermeabilizzazioni e gli isolamenti, che si intendono ovviamente guaine e pacchetti di isolante, che possono essere gli EPS e lana di roccia, come prima vi anticipavo, incidono per circa 30.000 euro. Purtroppo, ahimè, invece la serramentistica, che è anche la nota dolente attuale, in particolare attuale, sia per i prezzi, ma ancora di più per l'approvvigionamento, inciderà circa 90.000 euro. Diciamo che la farà un po' la parte da padrone, soprattutto i 4 portoni industriali, perché sono di grandi dimensioni, però permettono ovviamente in maniera agevole di poter fare entrare e uscire tutti i mezzi della protezione civile. Per quanto riguarda le finiture di facciate, che è quello che vi dicevo in precedenza, che è la realizzazione degli stelli in cotto più le tinteggiature, finiture varie e la piattaforma stessa dell'elicottero, cancelli, recinzioni e quant'altro, inciderà intorno ai 120.000 euro. Un altro aspetto significativo, che vale circa un 30% dell'intero importo, sarà invece tutta la parte impiantistica. Qui avete l'intero elenco e stiamo parlando di un importo, di un valore intorno ai 300.000 euro. Importo totale quindi stimato di 1.050.000, ai quali poi si aggiungono circa 50.000 euro relativi agli oneri per la sicurezza, portandoci a 1.100.000.
Ringrazio l'ingegnere per la precisa illustrazione del progetto. Chiedo se ci sono domande.
No, la mia più che una domanda.
Prego, Apostoli.
Grazie Sindaco. Sicuramente quando ci si trova in consiglio comunale a dover trattare di un intervento così importante come quello di un'opera pubblica, insomma, è sempre interessante pensare anche a chi lo userà e, diciamo, a quante generazioni andrà a beneficio. Sicuramente un'opera del genere è un'opera che dà il giusto merito alla nostra protezione civile per tutto l'impegno che fa, ma ovviamente è impossibile vedere quello che veniva già evidenziato dalle colleghe trattando il punto precedente, cioè questo grande costo che comunque sicuramente per le casse comunali ha di sicuro un'importanza. Diciamo che è una struttura ambiziosa che colloca anche Botticino nel contesto regionale come diciamo, punto di riferimento per quella che sarà la formazione auspicabilmente e quant'altro, però è anche vero che ci sono delle perplessità, delle preoccupazioni, per esempio anche per quanto riguarda ciò che è stato evidenziato nella commissione, su cui magari torneranno le colleghe, per esempio anche la massimizzazione della funzionalità e della sicurezza, che ovviamente non può andare a discapito di un pregio anche architettonico dell'opera, ma che sicuramente deve essere prioritaria rispetto all'aspetto, diciamo, meramente estetico. Io volevo fare una domanda su questo, perché sicuramente un'opera del genere che riguarda la protezione civile ha bisogno anche di una parte politica che porti avanti la messa in relazione tra il gruppo di protezione civile e l'amministrazione, non solo dal punto di vista dell'opera pubblica, ma anche dal punto di vista del gruppo di protezione civile stesso. Noi sappiamo che ci sono state delle dimissioni e quindi la Giunta si vede oggi mutilata di un suo componente, e faccio rilevare anche che non è all'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale, per quanto sarebbe previsto dal nostro statuto, la comunicazione delle dimissioni dell'assessore da parte del sindaco. Faccio rilevare questo perché credo che questo sia un consesso di tipo politico. Siamo tutte persone che sono state elette e abbiamo delle regole, uno statuto, un regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, e io credo che vada discusso anche questo, perché se ci si trova davanti a un'opera così influente per il futuro del Paese e non si sa chi come parte politica la seguirà, bene, io penso che forse valga la pena in questa sede, visto che un Consiglio Comunale ha una sua importanza istituzionale, parlare anche di questo. Non per mettere in secondo piano, ovvio, l'opera, però io chiedo un chiarimento anche su questo, su chi seguirà questa opera per il futuro. Dopodiché ci sono considerazioni politiche che magari rimanderò successivamente, ma certamente, sindaco, io sono andato a vedermi alcuni suoi interventi in consigli comunali di quando sedeva lei nell'opposizione, e davanti a situazioni di questo tipo, se non anche meno gravi, lei chiedeva le dimissioni del sindaco dell'epoca. Bene, io non arrivo a tanto perché credo che le parole abbiano un peso e mi piace anche attribuirlo, però faccio rilevare ancora una volta anche ai colleghi della maggioranza che questo consiglio non viene ritenuto l'organo reale in cui discutere di queste questioni e anche di altre. Chiedo quindi chi sarà il punto di riferimento di questa programmazione e che seguirà questo progetto.
Posso confortarla, consigliere Apostoli, dal fatto che relazionerò in Consiglio Comunale sulle dimissioni di un assessore nel prossimo Consiglio Comunale. Comunque, come lei ben sa, quando c'è una carenza di un assessore, quelle funzioni vengono assunte dal sindaco senza bisogno di particolari procedure. Però ricordo che stasera siamo chiamati a valutare un progetto, quindi queste questioni politiche verranno spostate di una decina, quindicina di giorni, perché è previsto un Consiglio Comunale prima della fine del mese. Quindi, come sostituto temporaneo dell'assessore, ho condiviso il progetto sin dall'inizio, partendo ancora dalla richiesta presentata a suo tempo dai volontari della Protezione Civile, quindi seguendo tutto l'iter. Ripeto, credo che sia di sicuro un progetto ambizioso. Siamo perfettamente consci di questa importanza, ed è appunto perché siamo consci di questa importanza che abbiamo condiviso e sostenuto questo progetto, perché ci crediamo fortemente. Ripeto, come ho spiegato prima, c'era questa condizione estremamente favorevole di quel finanziamento, che non succede tutti i giorni, quindi sembrava che ci fossero le condizioni più idonee per dare senso, per mettere a terra, con i piedi per terra, questa ambizione. Poi, a posto dal punto di vista politico, possiamo ragionarla finché vogliamo. Siamo più portati a vedere le cose pratiche, a vedere i risultati, poi le considerazioni, le valutazioni politiche verrà il momento per decidere, per discutere anche di quelle. Quei tempi erano estremamente stretti, come avete capito, quindi siamo stati gioco forza impegnati a rispettare questi tempi. Ringrazio anche il tecnico incaricato, perché ha fatto davvero miracoli nel contenimento dei tempi, dando priorità assoluta a questo progetto, per cui, signori, avremmo voluto avere più tempo anche noi, sia per presentare la domanda all'origine, sia per vedere lo sviluppo del progetto. Purtroppo questi finanziamenti sono legati a tempistiche molto strette, quindi non c'è stato possibile fare di più. Ci sono altre domande? Prego, Macaferri.
Il mio intervento di prima, che ben sapevo di non poter intervenire dopo la dichiarazione di voto, però, segretario, io mi appellavo all'articolo 33 del regolamento, che parla di fatto personale, perché dopo aver fatto una dichiarazione di voto, comunque il sindaco è intervenuto per muovere comunque una critica a livello personale alla sottoscritta, come non manca di fare spessissimo, tacciandomi di non lungimiranza, riferito presumo al passato. Quindi mi riaggancio questo anche per replicare all'assessore Carlotti, che forse non è consapevole del fatto che il magazzino comunale non verrà dismesso. Semplicemente prima era stato trovato un magazzino comunale con le dimensioni ai tempi più o meno adeguati ad ospitare anche i mezzi, il materiale della protezione civile, pur sapendo che sarebbe stata una soluzione temporanea, perché l'obiettivo dell'amministrazione era quello di lavorare per realizzare poi a normativa antisismica non solo un capannone per la protezione civile, ma un'annessa sala da utilizzare ad uso della protezione civile, ma anche aperta al pubblico, quindi un progetto abbastanza ambizioso. Si ipotizzava anche di spostare la polizia locale per avere anche lì una funzione sempre connessa comunque alla tematica della protezione civile e avere un collegamento diretto gli uffici comunali. Però si voleva azzerare un centro di costo, o meglio spostarlo, quindi spostare il magazzino comunale per i motivi che ho evidenziato prima, ovvero quello che anche il materiale che è contenuto nel magazzino comunale in quota parte è utile per le attività di protezione civile. Quindi è qui che si parla di non lungimiranza in prospettiva di costi, di centri di costo, perché verranno mantenuti entrambi. Quello ci sarà, magari il magazzino sarà sovradimensionato, c'è anche un ufficio, sarà da pagare, non si sa, si continuerà a tenerlo in affitto, non si sa. Però ci sarà questo nuovo centro di costo, contentissima poi che venga realizzato. I soldi che Regione Lombardia elargisce al comune di Botticino sono comunque utili a realizzare una struttura che si voleva sul territorio. In passato si sono fatti vari ragionamenti anche con altre amministrazioni comunali e poi si sono scartati anche proprio per questioni legate al rischio relativamente all'ubicazione. E relativamente al rischio parlo anche di localizzazione dell'intervento, magari anche altre aree che erano state prese in considerazione dalla precedente amministrazione avrebbero avuto le stesse problematiche dal punto di vista geologico. Questo con esattezza non lo so, perché non è stato fatto un approfondimento del genere in passato, però visto che con gli approfondimenti geotecnici si sono rilevate alcune problematiche in quest'area, viste anche le tematiche che dicevo dell'opportunità di realizzare un adiacente magazzino, forse si sarebbe potuto ragionare anche su una diversa localizzazione, magari coinvolgendo prima le commissioni, la commissione congiunta ordinaria e consigliare è dell'altra sera, da quello che ho capito stasera è da mesi, mesi e mesi che state parlando di questa nuova sede. La richiesta a Regione non so quando sia stata fatta, però nessun coinvolgimento anche questa volta c'è stato per le commissioni. Io non mi ripeto sulle questioni relative alla progettazione, solo una che ha già accennato il consigliere apostoli. Privilegiare tassativamente, assolutamente, la sicurezza, evitando comunque degli elementi che possono costituire una fragilità. Io avevo parlato del rivestimento esterno aggettante che di fatto incombe su tutti gli accessi a questa struttura che deve essere strategica, per quanto progettata secondo la normativa. Capita che le sorprese ci siano poi in caso di sisma. Quindi il mio invito è a una revisione del progetto dal punto di vista del privilegio e la sicurezza. Visto l'aumento dei costi, anche una revisione cercando di limare laddove si può limare. Auspichiamo che come in passato ci sia poi un'offerta al ribasso, ancorché minimo, si spera, visto che mi pare che i calcoli il progettista li abbia fatti comunque tenendo conto di tutti gli aumenti che ci sono stati, e quindi a differenza di computi metrici fatti prima di questo aumento, che hanno visto invece degli incrementi, magari qua ci si può aspettare una futura riduzione. Grazie.
Ci sono altre domande? Prego, ingegnere.
Sì, volevo semplicemente confermare. Ovviamente la valutazione che è stata fatta oggi, quindi quella che voi trovate consegnata, è tenendo conto dei prezziari di luglio-agosto 2022. Dobbiamo comunque, auspico che le materie prime, i prezzi andranno perlomeno non aumentare, e speriamo anche, siamo fiduciosi che possano avere una diminuzione. Tenete presente che, tanto per avere un ordine in grandezza, prima si parlava dell'aumento delle materie prime, ma diciamo l'incidenza che c'è stata ante dicembre 2021 ad oggi, agosto 2022, c'è stato un incremento sui lavori intorno al 30%, che significa che questo edificio, tanto per darvi anche un ordine in grandezza, che viaggia intorno alle 2.000 euro a metro quadro, se diciamo ante dicembre 2021 si parla di 1.400 euro a metro quadro. Ecco, quindi nessuno sa cosa sarà a marzo, aprile, giugno del 2023. Noi abbiamo già tenuto in considerazione questi aumenti, quindi sono già determinati. Speriamo, e direi anche di più, nell'ottimizzazione della progettazione definitiva e a seguire quella esecutiva, cercheremo di limare, come già prima vi dicevo, cercheremo ovviamente di stringere e di ridurre quanto più possibile. Quindi speriamo anche di riuscire a portare a casa qualche risparmio. Questo è evidente, questo è ovvio, insomma stiamo parlando di uno studio di fattibilità. Quindi non possiamo non tenere presente che la valutazione che è stata fatta, pur sommaria, tiene conto un po' di tutti gli aspetti, di tutti gli imprevisti che possiamo affrontare da qui ai prossimi mesi. Ecco, quindi su questo posso garantire che andremo eventualmente al ribasso.
Prego, Caferri.
Mi sono dimenticata solo una cosa velocissima. Credo che con questo, chiamiamolo pseudo inciampo nella richiesta di finanziamento e tutto, che ha portato, ha detto, un incremento dei costi del 30%, ma non è un 100% in più. Indicativamente nei quadri economici le somme a disposizione sono circa un 30%, di solito a volte anche qualcosa di più. Questo credo che serva a spiegare a tutti, a tutta la maggioranza, come funzionano i quadri economici delle opere pubbliche. E quindi ricordo una notevole critica che fu fatta per una rotatoria alla precedente amministrazione, quando a fronte di circa 300.000 euro, anzi scarse, di lavori, il quadro economico era di 400.000 euro e la precedente amministrazione fu accusata di dove sono andati quei soldi. Ecco, questo per far capire che al costo di costruzione non corrisponde il quadro economico di un'opera pubblica, quindi adesso penso che sia chiaro anche alla maggioranza, in passato opposizione, a noi era chiarissimo.
Ma era talmente chiaro, consigliere Maccaferri, che andavate a pagare aree che erano già di proprietà del Comune. Comunque, al di là di questo, se non ci sono altre domande, passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, Maccaferri.
Purtroppo ho dimenticato gli occhiali, questa dichiarazione di voto la consegnerei perché venisse messa a verbale. Me ne ero stampata comunque, se riesco la leggo, se no la passo al consigliere Apostoli. Come cittadini di Botticino e in prevalenza tra noi come ex amministratori di maggioranza della precedente consigliatura, non possiamo che esprimere un ringraziamento a tutti i volontari del gruppo comunale di Botticino che dedicano le loro energie, il loro tempo libero, ma anche quello che forse non è tempo libero, non lo avrebbero, ma lo creano per spirito di servizio e lo dedicano alla tutela del nostro territorio, fragile sotto vari aspetti, come ricordava prima anche il sindaco. Il ringraziamento lo si estende peraltro anche a tutti i volontari di protezione civile che potranno fruire di questo centro polifunzionale di protezione civile grazie all'iniziativa del nostro gruppo comunale. Un ringraziamento anche a chi si è dato da fare per trovare un finanziamento in Regione Lombardia, ottenendolo. Ringrazio in particolare l'assessore Temponi. Saremo ben lieti questa sera di poter votare a favore dell'approvazione di questo progetto. Tuttavia dobbiamo evidenziare alcune criticità non indifferenti a cui già accennavo prima. Per quanto riguarda la soluzione progettuale, ci limitiamo a raccomandare nuovamente quanto espresso nella commissione congiunta, auspicando che siano privilegiate funzionalità e sicurezza, tralasciando l'estetica laddove creasse elementi di fragilità non necessari. Si evidenzia che l'unica condivisione nelle commissioni last minute e congiunte risale all'altra sera. Ergo, nessuna condivisione nelle fasi decisionali, dove si poteva ragionare sul tema dei centri di costo comunali. Magazzino comunale, sala pubblica con accesso anche indipendente, nonché razionalizzazioni funzionali, magazzino comunale, sempre sede polizia locale e quindi anche della più opportuna localizzazione della struttura in funzione di queste diverse destinazioni. Fatta eccezione per la citazione della DGR di erogazione dei fondi da parte di Regione, non abbiamo visto nessuna documentazione formale relativa al finanziamento regionale, richiesta, bozza di convenzione con relativi vincoli. Il finanziamento copre a malapena il 50% del quadro economico, non certo solo per l'aumento dei costi, ma forse anche perché a Regione si sarà richiesta solo la copertura del mero costo di costruzione. Un costo di circa 2.000 euro al metro quadro per una struttura di protezione civile con caratteristiche assimilabili ai fabbricati produttivi, ancorché realizzate in classe d'uso 4 dal punto di vista antisismico, risulta piuttosto elevato. Forse sarebbe stato meglio ricorrere a un appalto integrato, limitando parzialmente i desiderata nel rispetto quantomeno delle risorse erogate da Regione. Chi pagherà il mantenimento di questo nuovo centro di costo, utenze, manutenzioni, eccetera? Ci saranno contributi regionali? Il 50% del costo lo pagheranno i cittadini di Botticino, che dovranno continuare a pagare anche il magazzino comunale, dove ci sono i materiali utili alle attività di protezione civile, transenne, segnaletiche, eccetera, e ufficio annesso. Come consiglieri comunali chiamati a tutelare gli interessi dei cittadini, non possiamo quindi fare altro che limitarci ad un voto di astensione.
Trecani, prego.
Per quanto ci riguarda, noi riteniamo che questa progettazione sia stato il miglior uso del quale poteva fare il nostro comune dei soldi pubblici. Ringraziando, come già fatto la scorsa sera, l'ingegnere anche per non aver parametrato la sua parcella a quello che è l'opera, proprio perché anche il comune si è reso disponibile e ha reso ed è capace di intendere quanto sia importante questa realizzazione per tutta la comunità. E quindi nel ringraziarlo ci diciamo favorevoli e ringraziamo anche per tutto lo sforzo profuso.
Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Per immediata eseguibilità, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Avendo terminato gli oggetti all'ordine del giorno, alle ore 22:08, dichiaro chiusa la seduta del Consiglio Comunale. Ringrazio l'ingegnere che ha presentato il progetto, che è venuto sin da Padova di notte a illustrarcelo, e ringrazio anche per la presenza del responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici. Grazie e buonanotte.